Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
La prima parola pubblica di Gesù risuona nella sinagoga ebraica e racchiude già il suo programma. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito. La puntata di oggi si apre con un commento biblico del pastore Giuseppe Platone. Gesù a Nazaret entra in sinagoga il giorno di sabato e legge dal profeta Isaia quelle parole che promettono l'instaurarsi di un nuovo tempo di liberazione. Questa scrittura oggi si è adempiuta, sono le parole di Gesù in sinagoga. Ascolteremo il commento del pastore Platone. La puntata di Tempo dello Spirito prosegue poi con una intervista a Paolo De Petris, una fede alla ricerca della comprensione. Di recente è stato pubblicato questo testo del pastore De Petris, il secondo volume di un'ampia ricerca. In questa prima puntata del nuovo anno, il pastore valdese Giuseppe Platone propone per il suo commento biblico un passo contenuto nell'Evangelo di Luca al capitolo 4. Gesù legge in sinagoga il passo di Isaia che annuncia guarigione e liberazione. È il suo programma, il programma che Gesù ha per il mondo. Ma in questa prospettiva di liberazione c'è un posto anche per noi? Ascoltiamo le riflessioni del pastore Giuseppe Platone. Il testo biblico è letto dalla voce di Natascia Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e, aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito».
Care e cari in ascolto, l'episodio che abbiamo ascoltato inaugura l'inizio dell'attività pubblica di Gesù nella sinagoga di Nazaret. Gli viene dato il rotolo della Torah, la lettura del giorno ad alta voce è quella di Isaia. E Gesù commenta e dice alla fine: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito». Dunque questo è il suo programma, che sgorga dalla predicazione profetica del popolo al quale apparteneva. E il nostro nuovo anno, già cominciato, ma insomma, comincia davanti a questa parola che vuole accompagnarci non come una parola statica, lontana, astratta, ma come presenza reale, concreta di Dio che in Cristo desidera accompagnarci quotidianamente. La prima parola pubblica di Gesù risuona dunque nel cuore della sinagoga ebraica e racchiude il suo programma di vita. Che si rivolge questo programma ai minimi, ai deprivati, agli oppressi, ai dimenticati, ai malati nel corpo e nello spirito. Una interlocuzione questa coi minimi che Gesù manterrà viva fino in fondo. Per meglio comprendere questo programma, mi piacerebbe ricordare situazioni e personaggi che animano gli Evangeli. Non so, pensate a Zaccheo, basso di statura, che per vedere il passaggio di Gesù sale su un albero. Zaccheo è uno che lavora per le forze occupanti romane, è un personaggio piuttosto detestato per la popolazione locale, addirittura un traditore. Ma Gesù lo vede, si incontrano, e da questo incontro Zaccheo cambierà la sua vita, ma io penso anche al Samaritano, che scendendo per la strada che va da Gerusalemme a Gerico, vede un ferito per la strada, vittima di briganti, e si ferma per assisterlo, mentre gli passano davanti funzionari religiosi che hanno fretta di andare a svolgere puntualmente i loro riti. Non vedono un ferito, ma pensano ai riti religiosi. Per loro non c'è tempo da dedicare un poveraccio riverso sulla strada. Per non dire poi dell'episodio del figlio al prodigo, che sciupa la sua ricca eredità, che compie un sacco di errori, di guai, ma quando il padre, inaspettatamente, lo vede tornare a casa, anziché giudicarlo, lo abbraccia e festeggia. Ecco, per me quell'abbraccio immeritato racchiude tutta l'esagerazione dell'amore di Dio che permette al figlio prodigo, ma che permette a tutti coloro che si pentono, un nuovo inizio, una rinascita, una ripartenza. Ecco, questa è la potenza, anzi di più, quell'abbraccio è la cifra del programma che Gesù fa proprio a partire dalla sinagoga. Ma mi chiedo, in questo programma c'è posto anche per noi? Ne facciamo parte? Parliamoci chiaro. La cosa sembra non riguardarci. Quell'antica parola di Isaia letta da Gesù sembra indicare un mondo lontano, irraggiungibile. Eppure oggi Nazareth è qui. Questa parola riguarda noi pochi o tanti che siamo in ascolto. Probabilmente facciamo parte di quel gruppo che un giorno accolse nella propria vita questa parola, che vi ha creduto e che desidererebbe, che desidera far vivere questo programma in un mondo dove i poveri ci sono, e sono più di 1 miliardo, dove gli oppressi, i dimenticati, i malati, è un mondo ingiusto che deve essere cambiato. E Gesù ci chiede di partecipare a questa trasformazione. E di farlo proprio come credenti, come chiese cristiane. Proprio noi, così come siamo, con le nostre poche risorse, con uno stile di vita che non vuole rinchiudere la fede nella sfera individuale, che non vuole dividere la morale privata da quella pubblica. Chi testimonia di Cristo ha soltanto un'etica, dentro e fuori di casa, in chiesa e fuori dalla chiesa, con tutti i nostri pregi e difetti, siamo soltanto un'unica persona e la nostra società ha bisogno di confrontarsi con persone che vivano concretamente il loro essere cristiani, tentando una via di coerenza rispetto alla fede professata nella parola. Vedete, ci sono dei segni che noi incontriamo e che possono aprire i nostri occhi su quel regno in cui non ci saranno più oppressi, cuori spezzati, prigionieri, malati, disperati. Noi siamo già cittadini di quel regno annunciato a Nazareth, che non è ancora pienamente realizzato. Dio continua a parlarci in Cristo. Tocca a noi parlare e agire nel suo nome, avendone chiara la responsabilità e le difficoltà, compreso anche il rischio di venire derisi, ma agendo sempre con fiducia nell'aiuto che Dio non ci farà mancare. Vedete, il programma di questo agire ce lo riconsegna Gesù, unificando antico e nuovo patto. Si tratta ora di viverlo, anche in questo anno nel quale ci siamo incamminati, che sarà un anno di grazia, se quello che faremo corrisponderà alla volontà di Dio per noi. Però, come saperlo? Come verificare la giusta direzione da percorrere? Lasciandoci interrogare e orientare dalla Scrittura, provando a metterci in gioco. Aggiungo, ed è importante, lasciarsi anche mettere in crisi dalla verità evangelica, guardando senza illusioni anche i nostri errori, sapendo che Cristo ci rialza dalle nostre cadute, dalle nostre incoerenze, se veramente desideriamo camminare con Lui. Ci aspetta, sempre, anche quando siamo in ritardo. Lui non è mai andato via. Questo nuovo anno in cui siamo da poco entrati possa dunque essere un tempo di compimento della volontà di Dio, di giustizia, misericordia, verità, condivisione, così come Cristo ci invita ad operare là dove siamo, ed è nel suo nome che mi permetto di rivolgere a tutte voi in ascolto i miei sinceri migliori auguri per questo nuovo anno che attraverseremo. Il Signore voglia ancora sostenerci e guidarci nei Suoi sentieri. Amen.
Chiude questa domenica il ciclo di meditazioni bibliche tenute per noi dal pastore Giuseppe Platone. Vi ricordo che potete riascoltare le sue riflessioni, così come tutte le puntate di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Fede alla ricerca della comprensione, il secondo volume di un ampio progetto editoriale a cura del pastore Paolo De Petris. Ne parliamo oggi con l'autore che ha pubblicato il volume con le edizioni TAB di Roma. Gli abbiamo chiesto di raccontarci con quali obiettivi sia nata la sua ricerca.
La mia ricerca nasce dalla convinzione che il grande dilemma che si pone oggi per i credenti di ogni confessione sia quello di difendere la coerenza e la ragionevolezza della fede cristiana, così come è stata confessata da innumerevoli generazioni di cristiani, contro tutti i tentativi di minarne l'esistenza. E affermando questo mi riferisco non soltanto a coloro che cercano di ridicolizzarla, ma anche a quelli che, se anche motivati dal desiderio di adattarla ai tempi, non si rendono conto di privarla dei suoi elementi essenziali. Ecco, in questa prospettiva il mio saggio intende avere una portata ecumenica, nel senso di rivolgersi a tutti i cristiani, indipendentemente, vorrei sottolinearlo, dalla loro appartenenza confessionale. Nello scrivere questo saggio ho inteso far mio l'invito che l'Apostolo Pietro aveva rivolto alla generazione del suo tempo quando aveva scritto: siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi.
Dunque è una difesa appassionata del cristianesimo. Pastore De Petris, lei cita nel titolo l'espressione «fides querens intellectum». Può spiegare a chi ci ascolta il significato di questa frase latina che orienta tutto il suo lavoro?
Vuol dire una cosa molto molto semplice. Sta a significare la fede che cerca la comprensione. Ecco, questa espressione non è un semplice motto, ma una vera e propria chiave per illuminare e dare un senso al cammino della teologia. Già Agostino, il grande padre della Chiesa del IV secolo, aveva intuito che fede e ragione non si oppongono, ma si sostengono a vicenda, in un dinamismo continuo. I suoi inviti a credere per comprendere e a comprendere per credere esprimevano la convinzione profonda che la fede cristiana, non chiude l'uomo in un oscurantismo cieco, ma lo apre alla ricerca di una comprensione sempre più profonda del mistero dell'esistenza. E questa convinzione attraversa tutto il mio lavoro. La fede non teme le domande perché nasce da un incontro che coinvolge non soltanto l'intelligenza, ma anche il cuore.
Qual è quindi, Pastore De Petris, il percorso tematico proposto da questo suo lavoro? Ricordo che il progetto prevede 5 volumi in tutto.
Io ho scelto una forma semplice e dialogica, una domanda, una risposta, seguita da un più dettagliato approfondimento. Ecco, questo metodo mi ha permesso di partire sempre dall'esperienza concreta, vale a dire da quelle domande che, come ho ricordato nella prefazione, mi sono state rivolte da mia moglie, amici, studenti e parenti. Io sono fermamente convinto che la teologia, per essere viva, debba restare ancorata alla vita, alle inquietudini che percorrono e spesso angosciano la coscienza contemporanea. Nella prefazione del primo volume ho dichiarato che la mia intenzione era quella di offrire un cammino in cui ogni tema fosse affrontato con rigore, ma anche con chiarezza, nella certezza che il contenuto della fede cristiana può e deve essere adeguatamente reso in termini comprensibili all'uomo moderno. Nel secondo volume ho allargato l'orizzonte affrontando le questioni più decisive del cristianesimo antico e contemporaneo. Il mio itinerario è quindi progressivo, parte dalle domande più elementari e sale fino a quelle più complesse, mantenendo come bussola costante i valori della riforma del XVI secolo, i suoi principi fondativi, che io considero ancora oggi imprescindibili.
E in questo secondo volume lei approfondisce la grande questione del cristianesimo, che possiamo riassumere con la domanda: chi era Gesù? Quale il suo messaggio veicolato dalle scritture? Queste domande, pure così centrali, riescono ancora ad appassionare chi oggi si dice cristiano?
Io ne sono fermamente convinto. Chi era Gesù? Questa è la domanda che Gesù aveva posto ai suoi discepoli. Ed è la stessa che potrebbe essere benissimo posta ai nostri contemporanei. Ecco, le epoche cambiano, ma la domanda su Gesù resta, perché nessuna generazione può eluderla. La sua figura continua ancora oggi a interpellare, provocare, attrarre. Per comprendere, tuttavia, il cuore della predicazione di Gesù, bisogna tornare al regno di Dio, al suo annuncio fondamentale. Ricordo che con il pensiero del regno di Dio Gesù ha vissuto, ha operato ed è morto. Ed è questo il tema che ricorre in oltre 122 occorrenze, 90 delle quali messe in bocca a Cristo stesso. E quindi non siamo di fronte ad un dettaglio, quello dell'annuncio del regno di Dio, ma è la chiave interpretativa della sua missione e del suo messaggio. Quando ripartiamo da Gesù, la domanda su di lui non solo può appassionare, ma anche inquietare, scuotere e aprire orizzonti. Ci conduce alla sorgente stessa della fede cristiana, Cristo non come figura astratta, ma come presenza viva che chiama alla conversione e alla speranza.
Pastore Paolo De Petris, il cristianesimo e non meno le chiese della Riforma vive con ogni evidenza una forte crisi in termini di partecipazione, almeno nei paesi occidentali del pianeta. Pur nella consapevolezza che le cause di questo fenomeno sono molteplici, sono sfaccettate, in che modo lei crede che si debba spiegare e quindi affrontare questo problema?
È innegabile che le chiese storiche attraversino oggi un periodo di profonda crisi. E non lo dico soltanto io, lo afferma con chiarezza un teologo del secolo scorso, che vorrei citare, John Litt, il quale ricorda che molti fattori hanno contribuito al malessere della Chiesa. La secolarizzazione, vale a dire quel vivere come se Dio non ci fosse, è certamente uno di questi fattori, perché ha creato un clima culturale in cui la fede sembra un fattore assolutamente marginale. Altrettanto significativa è la trasformazione del tessuto sociale. Oggi la Chiesa non gode più di quel sostegno implicito che un tempo le veniva fornito dalle strutture della società. È come se si fosse spezzata la continuità culturale che garantiva alla fede una posizione riconoscibile e riconosciuta nello stesso tempo nello spazio pubblico. Ma ciò che più colpisce è il giudizio finale che questo teologo John Leith dà. La crisi delle chiese cristiane storiche e in generale delle chiese non può essere spiegata soltanto facendo ricorso a categorie sociologiche. La radice più profonda e vorrei dire più dolorosa del malessere ecclesiale va cercata altrove, ossia, e cito, nella perdita di quello che è il carattere distintivo del messaggio cristiano. Infatti, osservava questo teologo, molte volte vi è poca differenza tra ciò che la Chiesa dice e ciò che si sente affermare da terapeuti, sindacalisti e politici. Ed è proprio questo che mi preoccupa. Quando la voce della Chiesa si confonde con quella del mondo, quando il suo annuncio non è più riconoscibile, non è più distinguibile da altri annunci, allora la sua forza testimoniale si dissolve. E non sorprende a questo punto che le comunità si svuotino, perché nessuno sente il bisogno di ascoltare una parola che può trovare altrove. Per questo il rimedio, e concludo, che propongo, non è un semplice aggiustamento pastorale o teologico, ma un ritorno radicale alle sorgenti. Credo davvero che le chiese potrebbero e dovrebbero svolgere un ruolo decisivo se riscoprissero i sempre attuali principi della riforma del XVI secolo, non come slogan di altri tempi, ma come l'ossatura viva di una fede capace di parlare al cuore dell'uomo contemporaneo.
Con questa intervista al pastore Paolo De Petris si chiude la puntata odierna di Tempo dello Spirito. Non mi resta che salutarvi, augurarvi di trascorrere una serena giornata. La trasmissione torna fra una settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.